tra le sue discipline, appunto, come dicevamo, la modellazione, e in parte in questo corso, ma anche in altri corsi, vedrete qual è il modo per rappresentare in maniera più efficace e utilizzare in maniera più efficace questi modelli poligonali. Va bene. Lo scopo finale è ottenere da questa descrizione naturalmente un'immagine, ed è quell'operazione che chiamiamo in generale rendering. Rendering è un termine che non si usa soltanto per la grafica, ma in generale per qualunque tipo di generazione a partire da una descrizione digitale al calcolatore di una sensazione per il soggetto umano. Quindi anche per l'audio si dice rendering, anche per non so, qualsiasi altra cosa che in qualche modo la realtà virtuale genera, quindi anche sensazioni tattili, eccetera, si usa il termine rendering lo stesso. Va bene. Quindi il rendering sarà una serie di procedure che simulano in qualche modo la visione umana, quindi in qualche modo generano o la visione di una telecamera più facilmente che la visione umana, quindi il modo con cui in una telecamera dal mondo esterno, attraverso l'illuminazione e la propagazione della luce, si forma l'immagine sulla telecamera. Va bene. Questo nei sistemi, diciamo, che fanno grafica fotorealistica. Poi in realtà potremmo anche fare, e farete sicuramente, dei giochi in cui non si tende al fotorealismo, in cui l'immagine potrebbe essere semplicemente generata attraverso un disegno, magari essere anche bidimensionale. Va bene. In entrambi i casi si parla appunto di rendering come una sequenza di procedure e algoritmi che implementano o il disegno o la formazione dell'immagine sul sensore di una telecamera in qualche modo. Siccome nei giochi cerchiamo di fare questo in maniera interattiva, in modo tale che l'utente interagisca con questo mondo, naturalmente il disegno deve essere riprodotto in realtà mentre l'utente interagisce con la scena. Quindi l'applicazione grafica dovrà gestire anche l'animazione, la fisica, eccetera, tutto all'interno dell'applicazione al calcolatore. Va bene. Quindi un ingrediente fondamentale, abbiamo detto, che sarà il modello della scena, quindi dove ci sono gli oggetti, ma anche se è una scena 3D in cui simuliamo la fisica dell'illuminazione, dovremo anche modellare le caratteristiche fisiche degli oggetti, quindi i materiali, le luci, come i materiali in qualche modo riflettono le luci e come si forma il colore sulla telecamera, quindi tutte queste, quindi come si generano quelle componenti RGB di cui abbiamo parlato prima. Ok. Vabbè, questo cosa l'ho già detto più o meno. Quindi, per la scena 3D, quindi il rendering consiste qui c'è due differenze, quindi che stavo dicendo prima. Se devo fare il rendering in una scena 2D, quindi semplicemente si tratta soltanto di prendere la descrizione di un disegno, quindi una grafica vettoriale, e trasformarla in pixel. Quindi in pratica il passo è soltanto quello che ho chiamato rasterizzazione, cioè prendere il disegno e decidere quali pixel colorare di quale colore. Se invece facciamo la grafica 3D e cerchiamo di simulare l'acquisizione dell'immagine da parte di una telecamera, dobbiamo fare una serie di operazioni in più, quindi proiettare la scena sulla telecamera usando una simulazione dell'ottica, quindi in qualche modo modellando come i raggi luminosi in qualche modo arrivano dai punti della scena al sensore della telecamera, quindi simulare la proiezione sulla telecamera, proiettare la forma degli oggetti, mappare gli oggetti, le superfici degli oggetti sui pixel della telecamera e trasformare il segnale in valori appunto rasterizzati, quindi come sempre componenti di colore nei pixel. Ancora, tutto questo naturalmente ad ogni istante in cui faccio un aggiornamento della scena, quindi a frame rate interattivo, quindi più di un 10-20 frame al secondo. È chiaro che, detta così, sembra una cosa molto complicata, e lo è, naturalmente. Per poter fare questo calcolo del colore, simulando la fisica dell'interazione tra luce e materia, proiettando correttamente i punti della scena sui punti della telecamera e quant'altro, devo fare un sacco di conti. Eppure, in qualche modo, sono tanti anni che si fa grafica anche interattiva al calcolatore. Perché? Perché bene o male si è cominciato con degli algoritmi piuttosto semplici, sacrificando in qualche modo la qualità, quindi non facendo della grafica che simulava in maniera, diciamo, efficace la realtà, ma che andava abbastanza bene per i compiti per le applicazioni che si sviluppavano. Quindi c'era la grafica 3D, c'era una simulazione di una realtà anche nei videogiochi di 20-30 anni fa, ma ovviamente la qualità era limitata, ma giocarci era divertente comunque, naturalmente. Ovviamente oggi si può fare anche rendering di alta qualità in frame rate interattivi, però una volta non era possibile. Comunque anche al giorno d'oggi la qualità che si ottiene a frame rate interattivi nei videogiochi non è chiaramente la stessa che si ha in applicazioni non interattive, per esempio la grafica dei film in animazione, che chiaramente è molto più efficace perché permette perché si possono usare tecniche di simulazione numerica dell'interazione luce-materia molto più sofisticate, perché tanto non ci sono nessun vincolo sul tempo di rendering, quindi per generare singolo frame ci posso anche mettere un giorno, ma ci posso mettere anche ore e non ci sono problemi. Va bene. Quindi, in applicazioni non interattive, io posso usare dei programmi molto sofisticati che usano algoritmi super sofisticati, usare hardware parallelo, tanto non devo collegarlo al monitor, posso salvare tutto su file, eccetera, quindi dei cluster, eccetera, e fare tutto con calma. Ma non è il nostro caso, perché voi vi occupate di videogiochi. Quindi il caso che studierete è quello delle applicazioni interattive, e queste riescono a fare adesso il rendering in tempo reale perché usano pesantemente le schede grafiche, d'accordo? Quindi facciamo un attimo un riepilogo della situazione. Quello che vogliamo fare è simulare, diciamo, questo fenomeno qua, cioè l'acquisizione da una telecamera di una scena reale. Quindi io ho un modello di oggetti, un modello di illuminazione, ho dei raggi luminosi che colpiscono l'oggetto, e questo fa sì che la luce riflessa da questi punti arrivi al sensore della telecamera, se vogliamo, dove verranno raccolte e trasformate in segnale elettrico, d'accordo? E questo lo devo simulare con degli algoritmi. Quindi la geometria, mi servirà la geometria per modellare gli oggetti, modellare la proiezione, mi serviranno delle leggi fisiche per simulare appunto l'interazione luce-materia e generare un colore da mettere qua. Allora, l'idea di soluzione di questo problema fisico sembrerebbe abbastanza semplice, sembrerebbe abbastanza semplice, che sarebbe quello di fare quello che si chiama appunto fare ray casting o ray tracing. Cioè l'idea è, ok, se io posso supporre di conoscere un modello in qualche modo che mi mappa, diciamo, il punto della mia matrice di pixel con i punti della scena, che potete intuire, ma che poi formalizzeremo, che è semplicemente una trasformazione di proiezione prospettica, che in pratica, considerato un punto che considero che sarà il mio centro ottico della telecamera, e potrò disegnare, poi vedremo il perché, dei raggi in qualche modo che uniscono questo centro alla posizione dei miei pixel, andare a incontrare dove trovo la superficie sulla scena, andare a calcolare sulla base delle mie leggi della fisica, che definirò qual è il colore qui, e copierò, codificherò il colore nel pixel corrispondente.
Questa procedura si chiama casting, perché io parto a tracciare i raggi e unisco e incontro la scena. Ne parleremo un po' in dettaglio in una delle prossime lezioni, però in pratica questo era il modo in cui alcuni antichi, per esempio Aristotele, pensavano a questione che funzionasse la vista umana, cioè pensavano che ci fossero dei raggi che partivano dagli occhi e arrivavano alla scena. Ovviamente quello che accade è il contrario, i fotoni della luce che arrivano agli occhi facendo il percorso inverso, così arrivano alla scena, però a parte la inversione di direzione, la geometria è uguale, quindi funziona fare in questo modo. Non è.
Il punto fondamentale è che questa procedura qua, per quanto è una procedura che tipicamente si usa nel rendering non interattivo, ma è difficile da implementare in maniera interattiva, lo sarà sicuramente molto agli albori della grafica tridimensionale, perché vuol dire che perché per calcolare il colore di ciascun punto devo andare a prendere questo raggio e intersecarlo con tutte le primitive degli oggetti che ho nella scena, e questo ha una complessità computazionale enorme, perché calcolare le intersezioni tra dei modelli geometrici e un raggio, se i modelli geometrici sono tanti, diventa computazionalmente pesantissimo. Quindi storicamente nella grafica si è sostituito, diciamo, questo meccanismo con un meccanismo che appunto prende il nome di rasterizzazione, che in pratica fa quello che dicevo tra le righe precedentemente, quando dicevo che quando facciamo la proiezione 3D proiettiamo la forma degli oggetti sul piano immagine della telecamera, trasformiamo questa figura che otteniamo, quella figura vettoriale, in una figura raster, quindi discretizziamo un'immagine e la copiamo nell'immagine. L'unica cosa è che se i nostri modelli, diciamo, sono modelli composti appunto da tantissimi poligoni, questo vuol dire che quando facciamo questa procedura di rasterizzazione, prendiamo tutti i poligoni, quindi in generale tutti i triangoli, li proiettiamo uno a uno sulla geometria sulla piano immagine della telecamera e li trasformiamo in pixel, d'accordo? Con l'operazione di rasterizzazione, che è la stessa che avevamo visto prima. Quindi proiettiamo i nostri disegni sulla griglia di pixel, abbiamo che i nostri triangoli saranno proiettati in dei triangoli sul piano immagine, trasformiamo l'equazione del segmento in una serie di pixel da colorare e disegniamo questi pixel. Quindi questa procedura appunto ha due parti, quella prima che si chiama rasterizzazione delle linee, che disegna praticamente i bordi dei poligoni, poi la cosiddetta scan conversion, che li riempie con colore. Il colore dipenderà praticamente, lo vedremo, da l'interazione luce materia calcolata nei punti che generano i triangoli, diciamo. Ora uno può chiedersi se veramente in qualche modo c'è un grosso vantaggio nel fare questo rispetto a fare questo che era versione intuitiva, cioè prendere i pixel delle immagini da proiettare, lanciarli sulla scena e incontrare gli oggetti. In realtà la grafica ha scelto, diciamo, questa direzione qua, che perché appunto ha funzionato meglio nella pratica, perché sostanzialmente ha consentito di realizzare una pipeline che, grazie anche all'accelerazione hardware che viene fatta, grazie al fatto che praticamente in questa implementazione qua tutti i triangoli di una scena poligonale trasformata, diciamo, in un insieme di triangoli possono essere processati in parallelo, ha fatto sì che l'implementazione di questo meccanismo diventasse molto più efficiente. Va bene. Qual è la differenza? Quali sono le differenze tra questi due approcci? Le vediamo qua in una slide, sostanzialmente. Nel primo caso, quello del ray tracing, o ray casting, ray tracing, poi una variazione in cui prolungo i raggi facendo anche le riflessioni della diffrazione, ma ne parleremo a suo tempo. Ho diversi vantaggi in realtà, perché naturalmente non ho la necessità di rappresentare i modelli con dei triangoli, perché qualunque primitiva va bene, potrei usare anche sfere, cubi, eccetera. L'importante è che sia capace di calcolare geometricamente l'intersezione di una retta con quelle primitive. È molto semplice da implementare, perché alla fine si tratta soltanto di calcolare queste intersezioni e calcolare il colore, quindi se ho le regole per fare queste due operazioni, lo faccio istantaneamente, quindi è facilmente implementabile. Non ci sono problemi nel trovare, per esempio, quali oggetti della scena si vedono o non si vedono, perché naturalmente io posso calcolare l'intersezione del raggio con tutti gli oggetti e metterò nel mio pixel il colore dell'oggetto più vicino. Quindi non ci sono problemi nel calcolo della visibilità, cos'è visibile e cos'è non visibile. In ciascun pixel avrò sempre il colore dell'oggetto davanti. Va bene. Può incorporare facilmente il calcolo di ombre e trasparenze, perché posso includere nel calcolo di raggi il fatto di proseguire nel raggio se l'oggetto è trasparente. Le ombre è facile calcolarle, vedremo naturalmente in seguito come, quindi sembrerebbe facile. Però, ripeto, è reso praticamente impossibile, o sicuramente una volta era reso impossibile con l'hardware che c'era, dalla complessità computazionale del calcolare tutte le intersezioni. Per cui si è cominciato a lavorare su questa idea qui. Quindi l'idea di prendere un modello rappresentato sotto forma di poligoni e triangoli e di proiettare, diciamo, i singoli triangoli sulla scena, nonostante se abbia una serie di controindicazioni, perché se io proietto con un algoritmo parallelo, tra l'altro, quindi senza in qualche modo distinguere un triangolo dall'altro, i vari triangoli sul piano immagine della telecamera, dovrò fare la seguente cosa: primo, controllare se la proiezione dei triangoli finisce effettivamente dentro il sensore o va fuori. Quindi dovrò avere un algoritmo che decida cosa è visibile e cosa è non visibile, triangolo per triangolo. Dovrò avere un algoritmo che decida se l'oggetto è parzialmente visibile, parzialmente finisce fuori dal piano immagine, dalla regione del sensore, come faccio a spezzare il triangolo in più pezzi, nel pezzo visibile e nel pezzo non visibile. Devo decidere cosa è davanti e cosa è dietro, e non so come farlo al momento, perché non ho idea di come fare a sapere quando ho proiettato un triangolo se c'era qualcosa già davanti o per quello più vicino che devo vedere, quindi mi genera effettivamente il colore. Quindi ci sono un sacco di codici di problemi da risolvere, però questi problemi si sono risolti con degli algoritmi ad hoc, e il vantaggio che dava questa tecnica qua è che è facilmente parallelizzabile, perché posso parallelizzare nei triangoli. La complessità è funzione del numero di primitive, quindi posso, diciamo, e non del numero di pixel della mia immagine, e quindi è molto più efficiente, ed è stata la tecnica vincente nella grafica interattiva, quindi quella che nella parte un po' più implementativa, poi quando ci lavorerete, utilizzerete di più. Va bene. Però ha delle limitazioni, perché naturalmente mi impone di rappresentare gli oggetti sotto forma di poligoni, e non permette, e questo lo dovremo vedere in seguito, di simulare efficacemente tutti gli effetti di interazione interazione luce-materia. Va bene. Ok. Quindi qua non si vede l'animazione, non importa. Se riesco a simulare in questa maniera qua efficacemente l'interazione luce-materia, io posso raggiungere un grado di elevato di fotorealismo. Va bene. Questo mi permette di realizzare degli effetti come quello che si vede, per esempio, in queste immagini, in cui
effettivamente una scena sintetica, solamente sintetica, sembra una scena reale perché tutti i tipi di materiale sono simulati in maniera abbastanza efficace: materiali trasparenti, materiali opachi, materiali riflettenti, materiali che hanno caratteristiche diverse, sono simulati bene. La luce che viene emessa dalle sorgenti luminose va a illuminare dove mi aspetto gli oggetti, ci sono le ombre e quant'altro. Quindi oggi ci sono tecniche che consentono anche in maniera interattiva di ottenere molti di questi effetti e quindi di ottenere un elevato fotorealismo anche nei videogiochi, per esempio, e anche su modelli complessi con tanti triangoli, tanti dettagli, eccetera. Va bene? Naturalmente questo è un bene, è uno scopo della grafica, ottenere il fotorealismo, anche se non è l'unico. Molto spesso anche qui c'è da considerare il fatto che non è necessario che la grafica persegua sempre il massimo fotorealismo, un po' perché in molti casi si possono voler fare altre cose, quindi per esempio fare dei rendering in cui per motivi pratici si evidenziano delle cose, tipo i bordi degli oggetti, perché magari devono essere visti anche se in un rendering fotorealistico non si vedano, un po' perché magari posso voler simulare il rendering artistico che potrebbe disegnare un disegnatore, per esempio un artista, o perché voglio ottenere degli effetti per esempio nell'animazione, ma anche nei videogiochi, in cui caricaturali, in cui non ho necessità di simulare perfettamente tutti gli effetti dei materiali reali, perché tanto lo scopo caricaturale lo riesco a avere anche con una simulazione meno accurata. Quindi attenzione a non voler sempre necessariamente ottenere gli effetti più fotorealistici possibili, perché non è necessariamente nemmeno vantaggioso anche per un videogioco, perché comunque potrò sempre avere dei problemi nell'avere il massimo fotorealismo e potrebbe non aggiungere niente all'esperienza di gioco. Quindi sono cose che vanno considerate, e ovviamente aggiungere più fotorealismo implica l'uso di maggiore di risorse, anche molto maggiore di risorse. Amen. Detto questo, naturalmente è chiaro che se uso una tecnica che consente maggiore fotorealismo, ottengo un risultato più sofisticato, che si vede, per esempio in questo caso si vede una comparazione tra un'immagine ottenuta con una simulazione in tempo reale usando appunto un modello, una pipeline di rasterizzazione con alcuni trucchi per simulare alcune caratteristiche dei materiali, e invece una procedura più accurata che viene fatta non in tempo reale, di ray tracing. Qua entrambe le immagini sono magari abbastanza gradevoli per vedere in un videogioco, però per esempio è chiaro che qua si vedono gli effetti, per esempio, della riflessione speculare degli occhi sul cofano, ma non si vedono, e così via. Ci sono un po' di effetti che se non si vedono in un caso non si vedono in un altro, quindi è chiaro che ci sono differenze. Ok. Vedremo nel seguito del corso, vedremo primo, allora, quali sono gli algoritmi da utilizzare per fare il rendering sia da un punto di vista geometrico che da un punto di vista di calcolo del colore, quindi dello shading del colore dei punti, sia come funziona questa pipeline di rasterizzazione che semplifica un po' questo calcolo, rinunciando un po' di accuratezza. Va bene, adesso finiamo di vedere come funziona il tutto all'interno della nostra applicazione interattiva tipica che abbiamo nelle simulazioni al computer, nei videogiochi al computer o sulle console. Va bene, eravamo arrivati a descrivere il nostro sistema, questo, dicendo che ci sono tutte queste componenti, che in pratica la parte grafica viene gestita da, per lo più al giorno d'oggi, da un sistema hardware dedicato, a cui l'applicazione utente, dove definisco la mia scena, la mia interazione degli oggetti, la mia interazione con i dispositivi di input, manda, diciamo, le informazioni su quello che devo vedere e dove mettere la telecamera, se facciamo la visualizzazione 3D, e questo sistema hardware mi manda poi
l'immagine a frame buffer, che poi la manda al monitor, o eventualmente i monitor stereo su un PD1, eccetera. Va bene. Naturalmente non ci sono sempre state le schede grafiche come quelle del giorno d'oggi, quindi c'è stata un'evoluzione anche in questo caso, d'accordo? Oggi, dicevo, gestiscono tutta questa parte, tutta questa pipeline in cui mando praticamente il mio modello poligonale più la descrizione della telecamera al sistema grafico e lui mi genera le immagini. Una volta non era così. All'inizio, diciamo, per lo più c'era soltanto nelle schede grafiche il frame buffer e quasi tutti i calcoli, diciamo, di questa procedura, diciamo, di rasterizzazione erano fatte nella CPU. Poi, con appunto le prime, diciamo, schede grafiche dedicate, oltre al frame buffer, nelle schede video c'era almeno la parte di rasterizzazione. Cosa vuol dire? Che la trasformazione delle proiezioni 2D dei triangoli in immagini era fatta a livello della scheda video. Naturalmente il computer principale e la scheda video sono stati via via uniti, diciamo, collegati da dei buffer, di collegamento, che via via hanno aumentato le loro prestazioni, che servono naturalmente per trasferire le informazioni dalla memoria centrale alla memoria video, dove ovviamente può accedere poi tutto l'hardware di elaborazione che sta dentro le schede video. Via via tutta la pipeline descritta prima, che poi descriveremo molto meglio in base al tempo che avremo, è stata spostata via via di là. Quindi dalla CPU ha cominciato a parte migliorare la prestazione del bus, hanno cominciato a spostare il vari, diciamo, operazioni, quindi a portare la trasformazione, l'illuminazione dalla CPU alla GPU, hanno messo dentro la GPU anche, diciamo, il processing dei vertici dei triangoli con quelli che vengono chiamati adesso first shader, hanno reso programmabili le varie componenti in modo tale che sostanzialmente non solo le operazioni sui vertici ma anche le operazioni in questi pixel fossero completamente programmabili, e quindi fare in modo che non soltanto si potesse applicare una pipeline di algoritmi standardizzata che facesse quelle cose che stavo dicendo prima, quindi proiettare i triangoli sul sensore virtuale, diciamo sul piano immagine della telecamera virtuale, trasformarle in pixel e poi generare con eventuale post processing che definiremo effettivamente la vera immagine da mandare nel frame buffer. E quindi hanno reso programmabili quindi queste operazioni in modo tale che non soltanto questa pipeline standard ma anche eventualmente pipeline più complesse potessero essere create all'interno di questo hardware programmabile, in modo tale da generare degli effetti di illuminazione molto più sofisticati e che quindi potete utilizzare anche facilmente da linguaggi di programmazione più alto livello. E poi hanno messo altre possibilità, tipo un geometry shader, cioè la possibilità di modificare queste geometrie all'interno dei programmi sempre che ci sono su GPU, migliorando sempre via via le caratteristiche dei bus di collegamento, eccetera. Quindi in pratica tutto il processamento della parte grafica è passato a essere completamente messo nella GPU e ad essere praticamente completamente programmabile. Va bene. come praticamente attraverso delle API di programmazione che permettono di controllare le operazioni di questa pipeline. Inizialmente permettevano di controllare l'esecuzione dei passi di questa pipeline di elaborazione, e che oggi consentono anche di programmare i vari stadi di questa elaborazione parallela dei vertici e dei pixel delle immagini. Ok. Va bene. Ok. Quindi queste interfacce di programmazione hanno consentito sin da subito, in qualche modo, quando sono state introdotte appunto nel 95 circa con i programmi della Silicon Graphics, che in pratica ha introdotto il progenitore di OpenGL, e hanno suddiviso appunto questo processo di elaborazione di questa serie di algoritmi in passi, quindi generando una pipeline in passi ben definiti, in cui c'è prima appunto una parte in cui si prendono i vertici dei triangoli e si processano i vertici dei triangoli, si proiettano sul piano immagine, dopo si fanno una serie di processi geometrici, poi dopo a seguire si passa alla rasterizzazione, quindi si elaborano poi i dati a livello del pixel. Questo è una scelta vincente perché appunto ha facilitato, diciamo, l'esecuzione in parallelo delle varie fasi, ridotto la memoria e migliorato in qualche modo il tutto. La storia di questi API della grafica, appunto, dicevo, è sostanzialmente legata alla nascita di OpenGL, che è appunto del 1992, che è una versione aperta di un sistema della Silicon Graphics, che in pratica è il progenitore del modo di fare grafica effettivamente accelerata che si usa adesso, che all'epoca era riservato soltanto a alcuni tipi di workstation scientifica, che poi invece è stata più o meno adottata a livello appunto di PC domestico e poi anche di console. Naturalmente queste API per la gestione della pipeline grafica sono legate solamente alla pipeline grafica, quindi soltanto al controllo di queste librerie che gestiscono il sistema grafico, quindi non tutto il resto. Quindi se programmate a basso livello usando appunto l'OpenGL o l'equivalente Microsoft DirectX, non avete il controllo per esempio dell'input output o della gestione della scena eccetera. Voi per lo più lavorerete con sistemi più alto livello, anche se programmerete comunque in linguaggi come C++, C# eccetera, quindi avrete poi accesso anche alle cose a basso livello. Però tipicamente quando si creano videogiochi si usano dei tool di più alto livello che gestiscono non soltanto la pipeline grafica, ma gestiscono anche la scena, gli oggetti, l'interazione con l'input eccetera, quindi i lavori sono un po' facilitati. Però questi sistemi naturalmente a basso livello usano poi la programmazione, utilizzando diciamo le API per la grafica, che gestiscono direttamente le funzioni della scheda grafica naturalmente. Ok, vediamo un pochino più da vicino quindi cosa fanno la pipeline grafica che si usa generalmente adesso. Quindi possiamo controllare programmando l'OpenGL, o che comunque utilizzate in maniera più o meno chiara anche con qualunque tipo di programmazione. Quindi il vostro mondo è di massima modellato con delle primitive geometriche che sono dei modelli triangoli, delle mesh di triangoli. Questi triangoli vengono passati al pipeline, dove c'è un modulo, diciamo, che processa tutti i vertici del mio modello triangolato, li proietta sul piano immagini in qualche modo. Questa parte qua è programmabile, questa no. La proiezione sul piano immagine e la rasterizzazione avviene in automatico in base ai parametri che sono dati al sistema, cioè come è fatta la telecamera, dove è situata, quali caratteristiche ha, eccetera. La telecamera virtuale, una volta generati i pixel, che in questo contesto si chiamano frammenti, cioè i potenziali punti colorati che compongono la mia immagine, questi vengono processati e messi assieme. Quindi, per esempio, dovrò applicare altri tipi di algoritmi che in qualche modo possono generare in maniera diversa l'immagine finale, per esempio decidendo di quei frammenti qual è quello visibile, qual è quello non visibile, come vengono messi assieme, se devo mischiare il colore, se c'è della trasparenza, eccetera. E tutto questo viene poi passato, appunto, alla fine al frame buffer, che viene mandato al display. In pratica l'applicazione grafica ha tre parti: due che sono queste che avvengono nella scheda grafica, più una che è la gestione della scena da parte del programma sulla CPU, che deve decidere a ogni istante, in base all'interazione con l'utente, con cosa avviene nel modello di mondo, qual è l'insieme di triangoli da mandare al rendering. D'accordo? Quindi questa è la tipica pipeline che avviene in un sistema grafico interattivo, quindi quella che utilizzerete anche voi per fare il videogioco. D'accordo? Ci potrebbe anche essere qualche alternativa all'uso dei triangoli anche in applicazioni interattive al giorno d'oggi, perché esistono delle rappresentazioni geometriche che possono rappresentare un mondo tridimensionale che potrebbero essere diverse, per esempio usare un modello volumetrico in cui il mio spazio si è modellato con una griglia tridimensionale di cubetti, in cui ciascun cubetto rappresenta la densità del materiale e la mia scena è rappresentata semplicemente da questa unione di cubetti anziché dall'insieme di triangoli. Questo però è relativamente poco usato in ambito videogiochi, perché avrebbe una complessità computazionale notevole. Ovviamente dovrei poi usare una tecnica diversa per il rendering, non supportata dalla pipeline standard, ma programmabile usando le schede video recenti, perché naturalmente con le schede video che ci sono oggi, totalmente programmabile, io potrei tranquillamente usare, che ne so, una rappresentazione volumetrica, quindi saltare la parte dei processing dei vertici. Posso scrivere quindi programmi che possono tranquillamente processare informazione data sotto forma di matrici 2D o 3D, e quindi potrei tranquillamente qua dentro programmare una tecnica di rendering che simula l'interazione della luce, per esempio, con una rappresentazione volumetrica della realtà. Questo, per esempio, è quello che si fa quando si fa rendering volumetrico, per esempio, dei dati medici. Se voi guardate le visualizzazioni 3D che fanno nelle workstation che usano nei reparti di radiologia, voi vedete che avete delle visualizzazioni tridimensionali anche interattive, che in realtà di massima non si basano sulla modellazione della scena sotto forma di modelli triangolati, ma usano come modello della scena, per esempio, le acquisizioni TAC o risonanza magnetica fatte sul corpo del paziente, e direttamente visualizzano quelle come scena. D'accordo? Mappano in qualche modo il colore dei cubetti dello spazio con una tecnica di shading che decide in qualche modo, in base al valore dell'immagine, qual è il colore da far vedere, poi si possono fare tutta una serie di effetti grafici, e questo riesce a fare in modo di vedere una visualizzazione degli organi del corpo tridimensionale, per esempio. Quindi in questo caso
usano lo stesso, diciamo, la pipeline grafica, però programmandola ad hoc con programmi specifici scritti in questi fragment processor, diciamo. Va bene.
La pipeline è nata, diciamo, solo in pratica per processare triangoli, ma al giorno d'oggi in pratica non è altro che una serie di moduli programmabili che possono programmare dati in parallelo anche di tipo diverso, quindi volendo non è più, diciamo, vincolato il vostro mondo a essere necessariamente un mondo di triangoli, quindi ci sono alternative anche appunto nella visualizzazione in tempo reale. Ok, per finire, poi finiamo, perché appunto ho detto alle 5:30 finiamo, poi queste cose le vedremo in dettaglio. Finiamo di dire due cose per quanto riguarda i videogiochi e questa parte qua dell'applicazione interattiva. Quindi abbiamo detto che in un videogioco moderno, quindi qua c'è, diciamo, la scheda grafica e dentro cercherò di implementarci degli adattamenti, degli algoritmi basati sulla teoria che vedremo nelle prossime tre lezioni. La geometria per processare i vertici e gli algoritmi di illuminazione per generare i colori, diciamo. Ok, qua abbiamo detto che ci sono i monitor e di massa per noi sono monitor che rappresentano le immagini raster RGB più o meno a varie risoluzioni con le problematiche che abbiamo detto. Qua dentro, diciamo, c'è la gestione dell'applicazione con l'interazione con l'utente. Come interagiamo con l'utente dipende appunto dai dispositivi di input e la gestione dell'input. Va bene. Quali sono questi input? Beh, dipende, naturalmente, uno, a seconda di che dispositivo ha, di cosa vuol fare, di cosa vuol simulare, può avere input diversi. Per tanti anni, diciamo, eravamo abituati che i dispositivi di input di un PC, ma anche quelli di un videogioco, erano abbastanza limitati in qualche modo. Quindi la tastiera al mouse o il joystick per i giochi o eventualmente qualche tipo di dispositivo manuale in cui mappare eventualmente i movimenti sulla scena con i movimenti di un device. Pensate, non so, al primo gioco, per esempio Pong, aveva una rotella che mappava il movimento della rotazione della rotella con la posizione del trattino che rimbalzava la palla. Va bene? E così via. Va bene. Naturalmente per la grafica interattiva 3D e per i videogiochi moderni, per la realtà virtuale, per i dispositivi mobili si possono fare cose un po' più complicate, d'accordo? O, anzi, ci possono essere dispositivi di input un po' più complicati, e questo è abbastanza interessante, naturalmente. Quindi vuol dire che per catturare in qualche modo e mappare interazioni tra, diciamo, il giocatore e la scena si possono sfruttare in qualche modo diverse modalità. Va bene. È chiaro che se faccio grafica 3D un problema grosso è come in qualche modo mappare i movimenti dell'oggetto virtuale che sto cercando di muovere nella scena con i movimenti di un dispositivo di input. Va bene, quindi o uso delle modalità indirette, tipo usare avere appunto che nella mia scena 3D io mi muovo con un joystick che simula, che ne so, il volante di una macchina che si muove comunque su un piano, oppure uso come la cloche di un aereo che quindi controlla l'orientazione usando magari un altro tasto per la velocità, eccetera. Però l'interessante, diciamo, dell'evoluzione dei sistemi 3D è che oggi abbiamo tutta una serie di strumenti che permettono, per esempio, di usare, diciamo, una mappatura più complessa, anzi più semplice se vogliamo, tra, diciamo, il movimento 3D dell'utente e il movimento 3D di un oggetto nella scena. Quindi, per esempio, posso immergere maggiormente l'utente nel videogioco mappando, per esempio, il movimento dell'utente stesso, misurato con i sistemi di tracking, come fanno per esempio la Kinect, o si può fare usando anche i dispositivi che ci sono nei telefonini o nelle console moderne che usano l'accelerometro e il giroscopio per catturare l'orientazione in 3D degli oggetti e mappare sugli oggetti reali della scena. Quindi può essere utile usare anche strumenti di questo tipo, d'accordo? Quindi cosa possiamo controllare con strumenti di questo tipo? Per esempio l'orientazione tridimensionale degli oggetti o la posizione tridimensionale degli oggetti. Questo nella prossima lezione, ormai parleremo di geometria, quindi andremo a considerare com'è fatto lo spazio nel nostro mondo e quindi anche del mondo virtuale 3D che simuliamo. In questo spazio naturalmente gli oggetti potranno avere una posizione in 3D data da, appunto, delle coordinate x, y, z e anche un'orientazione data da degli angoli, quindi di rotazione, che possono essere espressi in vario modo e vedremo le varie convenzioni con cui gestire le rotazioni. Però l'orientazione in 3D molto spesso è data con per esempio con la convenzione standard che si ha appunto nell'aeronautica, con appunto il triangolo rispetto ai tre assi che prendono il nome tecnico di beccheggio, imbardata e rollio. Quindi questi tre angoli, per esempio, li potrei controllare in un oggetto virtuale attraverso la mappatura con l'orientazione di un oggetto reale, per esempio della mia testa, della mia mano, di un oggetto che tengo in mano, di un controller del videogioco. Questo lo possiamo fare adesso perché, per esempio, ci sono dei dispositivi che permettono, per esempio, di misurare e passare in input l'orientazione di un oggetto. Per esempio, uno è l'accelerometro funziona semplicemente perché calcola in pratica la figura che doveva esserci lì era semplicemente un sistema, una massa, una molla, va bene, vincolato. È chiaro che io posso misurare la forza esercitata da una massa su una molla, che sarà naturalmente diretta verso la verticale. Quindi se io inclino, diciamo, il mio oggetto, posso calcolare l'orientazione in base alla verticale, quindi la direzione del campo di forza rispetto all'accelerometro. Ovviamente usando, diciamo, un sistema così, non soltanto lungo un asse ma lungo tre assi, io posso calcolare l'orientazione del mio oggetto tranne, diciamo, la componente, diciamo, perpendicolare alla direzione della verticale, della direzione del campo gravitazionale, cioè l'angolo di imbardata, cioè tra i tre angoli. Non posso misurare questo perché naturalmente la forza di gravità, diciamo, non cambia rispetto all'orientazione di questo oggetto in questa direzione qui. Però per poter misurare anche in tre, diciamo, direzioni diverse l'orientazione, posso usare un giroscopio, quindi un altro strumento inerziale che si può usare per misurare l'orientazione di un oggetto è il giroscopio. Il giroscopio misura l'orientazione in base al fatto che ha un momento angolare intrinseco su più assi. Siccome per la fisica si ottenta di cambiare l'orientazione di un oggetto che ha un momento angolare, quindi che sta girando, sento una forza, il sistema reagisce con una forza perché si oppone al tentativo di cambiare l'orientamento dell'asse di rotazione, e misurando questa forza quindi mi posso accorgere, diciamo, del cambiamento di orientazione. Quindi esistono versioni, anche qui posso appunto avere più assi controllati, quindi posso misurare l'orientazione rispetto appunto a tutti e tre gli assi in questo caso. E i giroscopi, così come gli accelerometri, sono spesso anche messi assieme per cercare di eliminare poi gli errori di calcolo, perché naturalmente poi quando muovo continuamente un oggetto io calcolo le variazioni rispetto allo stato precedente, poi si può accumulare dell'errore, quindi ci può essere un errore nelle stime. Poi, specialmente se voglio usare l'orientazione integrata nel tempo poi per misurare il movimento di un oggetto. Però oggigiorno sono strumenti a basso costo che sono disponibili anche come input per i videogiochi o anche dentro i cellulari, e questo fa sì che naturalmente, oltre alle classiche modalità di interazione che io posso avere con le interfacce di input normali, posso anche usare queste informazioni per i videogiochi, e quindi naturalmente posso fare i videogiochi col cellulare che mi consentono di immergere per esempio il mio cellulare nel mondo reale, perché ne so immediatamente l'orientazione, dove sta guardando, eccetera, quindi posso vincolare in qualche modo, registrare l'immagine che sto guardando con la telecamera per esempio con un mondo virtuale, oppure posso usare un controller di un cellulare per controllare l'orientazione di un oggetto in un videogioco, così come posso utilizzare dispositivi di questo tipo all'interno dei giochi per controllare gli oggetti del mio mondo virtuale. Questo per esempio è stato messo in vari tipi di videogioco, per esempio nella partita della Nintendo Wii, eccetera. Poi posso usare anche sistemi attivi, che per esempio come la Kinect e vari dispositivi seguenti misurano esattamente la posizione di soggetti umani nel loro campo visivo, perché funzionano proiettando un pattern di luce infrarossa e riuscendo a ricavare, diciamo, una mappa di profondità degli oggetti che ha davanti. Questo permette non soltanto, volendo, di ricostruire la posizione dei soggetti e immergerli dentro la scena, ma anche per esempio di essere usati insieme a per esempio a un cast della realtà virtuale per mappare dentro la scena virtuale la posizione del proprio corpo, e quindi rappresentare la profondità, un modello geometrico del proprio corpo all'interno della scena virtuale. Quindi ci sono varie possibilità per in pratica immergere il proprio corpo, parte del proprio corpo, nella scena virtuale 3D. Per esempio Leap Motion Controller, di nuovo un sistema che fa tracking delle posizioni delle mani usando una telecamera stereo infrarossi e a una bassa latenza, che sono una precisione molto bassa, molto relativamente non eccessiva, però permette per esempio, abbinato con un casco della realtà virtuale, di mappare la posizione delle mani rispetto alla posizione della testa e di ottenere quindi per esempio la rappresentazione delle proprie mani qua dentro una scena virtuale che per esempio si sta vivendo con il casco per la realtà virtuale. Naturalmente poi ci sono altri sensori di questo tipo. Naturalmente a questo si aggiungono, poi non li ho riportati qui, il fatto che input di un sistema diciamo interattivo possono essere anche appunto la posizione del tracking della testa, che per esempio i caschi moderni per la realtà virtuale danno. Quindi io posso usare quelli per allineare, diciamo, istante per istante la posizione della testa con la scena, ma anche eventualmente per localizzare, volendo, anche altri oggetti, perché naturalmente nell'hardware vengono contenute appunto anche telecamere che possono permettere di vedere la scena e così via. Quindi in realtà abbiamo molte più possibilità al giorno d'oggi nelle nostre applicazioni dei videogiochi, ma in generale di qualsiasi applicazione interattiva grafica, verso la figura, per gestire
per dare, diciamo, il input al mio sistema. Naturalmente
questa gestione dell'input è gestita generalmente da
librerie che non sono direttamente controllate dalle librerie grafiche, ma sono gestite da librerie a parte, quindi il loro comportamento dipenderà dall'implementazione che uno sceglie per la libreria di input-output,
ma generalmente anche sviluppando applicazioni non per videogiochi o non con sistemi di sviluppo per videogiochi, ci sono meccanismi abbastanza standardizzati per gestire gran parte di questi meccanismi di input, quindi possono essere utilizzati abbastanza facilmente usando librerie che appunto generalmente sono basate su un modello eventi in cui c'è una coda di eventi gestita in maniera abbastanza semplice. Vabbè, io mi fermerei qua, era semplicemente un'introduzione, spero di aver fatto più o meno un'introduzione alle problematiche della grafica interattiva specialmente 3D.